siamo con Giovanni Liva dell'Archivio di Stato, il quale ci parla del controllo e della repressione degli oziosi e dei vagabondi, la legislazione in età spagnola. Dopo la carità, la polemica invece contro questi e la repressione. Grazie.
Sì, grazie. Si sente? Pronto? Si sente? Sì. Faccio una breve premessa dicendo che siccome il mio scritto è molto ampio, quindi sarò necessariamente costretto, per rimanere nei limiti di tempo, a tagliare o riassumere alcune parti, per cui mi scuso per eventuali imprecisioni o semplificazioni, rimandando per la maggiore completezza agli atti che usciranno. Nelle maggiori città italiane, a partire dalla seconda metà del 400, si accentua un fenomeno già presente precedentemente, che diventerà piuttosto rilevante in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico, non solo cittadino: la crescita costante del numero dei poveri, dei mendicanti e dei vagabondi. Gli studi in proposito hanno messo a fuoco le differenti tipologie di poveri, di povero presenti nelle società di antico regime. Il professor Pullan classifica i poveri secondo tre categorie: poveri inabili e quindi da assistere, poveri indigenti, detti anche poveri della crisi, che avevano un basso salario o lavoravano saltuariamente a motivo di ricorrenti periodi di disoccupazione, che erano spesso a contatto con la carità e l'assistenza, categoria che poteva montare, secondo il Pullan, compresi rurali e urbati, a circa il 20-30% della popolazione. E infine poveri non indigenti, come artigiani o impiegati di rango inferiore, che potevano anch'essi periodicamente ricorrere all'assistenza in caso di interruzioni improvvise dei commerci, per esempio in seguito a epidemie o a guerre, il cui numero si aggirava intorno al 50-70% della popolazione. Queste naturalmente sono cifre generali che vanno un attimo abbassate anche in considerazione di quanto ha detto D'Amico stamattina nella lezione che mi ha preceduto. Vagabondi erano invece considerati in generale coloro che non avevano un domicilio fisso ed erano quindi sostanzialmente senza una fonte di sussistenza definita, nonché privi di stabilità sociale e familiare. Poiché non esisteva dunque una frontiera ben determinata tra il mondo del lavoro e quello della miseria, e poiché quindi l'elemosina non escludeva per certi periodi il saltuario salario, se ne deduce che queste differenti figure sociali, certamente diverse tra loro e con proprie peculiarità, avevano però degli elementi in comune. Primo fra tutti il fatto di avere una certa contiguità e una qualche interscambiabilità, che mutava in relazione alle differenti congiunture economiche e quindi alla possibilità o meno di esercitare un lavoro stabile in una società che alle soglie dell'età moderna andava modificandosi radicalmente. E appunto con la metà del XV secolo che ebbe inizio una vera e propria crescita del pauperismo, anche in seguito a una certa spinta demografica, sviluppatasi soprattutto nelle campagne, colpite da un'intensa proletarizzazione. È lineare nella sua drammaticità la catena di cause per cui, schematizzando, a un magro raccolto seguiva quasi sempre una carestia che necessariamente provocava un aumento dei prezzi, accrescendo di conseguenza le dimensioni del fenomeno del pauperismo e quindi del vagabondaggio. Qui non mi soffermo oltre sulle motivazioni che sono a tutti note, sulle guerre, soldataglie che transitavano per il territorio spogliando e rapinando, e salto. Dunque le cause, appunto, sommariamente ricordate, sulle quali mi soffermerò negli atti di più, fecero sì che quella gran parte della popolazione che viveva sia in campagna sia nelle città, un'esistenza incerta, piena di stenti e sofferenze, al limite della sopravvivenza quotidiana e caratterizzata da mancanza di sicurezza e impotenza di fronte alle crisi di sussistenza, cadesse in un'indigenza ancora maggiore. Era quindi la fame, in estrema sintesi, la causa che spingeva migliaia di contadini privi di tutto verso le città, alla ricerca di una speranza di sopravvivenza. Unitamente ai poveri, mendicanti cittadini, quelli cominciarono a diventare con il vagabondaggio un serio pericolo non tanto politico quanto sociale per la tranquillità delle città, poiché assediavano quotidianamente chiese, piazze e ospedali principali dove rimediare qualcosa. È pertanto all'inizio dell'età moderna che comincia a evolversi il comportamento nei confronti del mendicante, che attraverso forme e tempi diversi si sarebbe attuato attraverso alcune ben precise linee di tendenza. Fra queste, sintetizzando, si possono annoverare la centralizzazione delle istituzioni caritative, la tendenza fra fine 200 e primi decenni del 300 alla laicizzazione e razionalizzazione dell'assistenza, fino allora in mano alla Chiesa, con la fondazione, come abbiamo visto, di numerosi luoghi pie e confraternite, il progressivo affermarsi di strumenti coercitivi nei confronti dei poveri, l'espulsione della città o comunque il controllo dei mendicanti e dei vagabondi, specialmente forestieri, cui si vietava di mendicare, e ancora il tentativo di distinguere tra coloro che erano effettivamente inabili o realmente poveri, cui veniva data in certi casi licenza di mendicare, e coloro che andavano avviati al lavoro o espulsi. L'analisi delle problematiche concernenti il controllo e la repressione giudiziaria posti in essere dalle autorità spagnole e milanese in relazione ai comportamenti di tali figure sociali è appunto l'oggetto del presente intervento. Adesso ci sarebbe una seconda parte, che però riassumo brevemente, in cui io vagliavo una serie di appelli delle autorità milanesi ai governanti spagnoli, in cui ci si lamentava, e ne ho trovate, se ne trovano parecchie nel corso di tutto il periodo spagnolo, in cui ci si lamentava delle aumentate gravezze, per cui la popolazione è ridotta in tanta penuria e fame che quasi muore di fame, e ancora molti sono ridotti al mangiare delle erbe non avendo altro, e così via. Ecco, anche per queste rimando agli atti. Anche se gli archivi milanesi sono ricchi di appelli di questo contenuto, ne possiamo appunto trovare numerosi, specialmente appunto per il periodo spagnolo, ci siamo voluti soffermare, ovviamente appunto negli atti, su questi esempi di descrizione di miserie, in quanto tra i più significativi e puntuali. Infatti, anche se queste missive delle comunità, dei rappresentanti delle comunità, vanno sicuramente inquadrate in un contesto in cui questi rappresentanti cercavano di ottenere la diminuzione dei carichi fiscali, ovvia cosa, tuttavia si può con ragionevole probabilità supporre che realmente le tasse, le carestie, il peso degli alloggiamenti militari e l'abbandono dei campi da cui derivavano eccessivo inurbamento dei contadini poveri gravassero non poco su quella massa di persone che, come abbiamo detto all'inizio, poteva abbracciare una certa notevole quantità della popolazione. Se ne deduce quindi che si può confermare a grandi linee anche per Milano la presenza di alcune sfavorevoli congiunture, tra le quali non ultime non vanno dimenticate le epidemie di peste e le crisi economiche, famosa quella appunto citata anche da D'Amico dell'industria tessile del 1619. Veniamo ora alla trattazione e all'esame dell'atteggiamento dei provvedimenti assunti dalle autorità giudiziarie milanesi in relazione al controllo e alla repressione della mendicità. Gli statuti milanesi del 1398 e quelli sostanzialmente simili del 1498 non contemplano specifiche norme sul vagabondaggio, ma si limitano a denunciare alcune disposizioni generali sui poveri. La più interessante, per esempio, anche qui riassumo, quella che è relativa ai funzionari qui debent ire per civitatem ad inquirendum pauperes et infirmos. Le stesse considerazioni si possono fare analogamente, fatte per gli statuti, si possono fare analogamente anche per le nuove costituzioni del 1541. Anche qui non si faceva cenno del reato specifico di vagabondaggio, poiché non ancora definito come figura autonoma, ma si enunciavano alcune norme adesso in qualche modo riconducibili, riguardanti per esempio il divieto di sostare o passeggiare presso le mura, di giocare d'azzardo, di bestemmiare. Per tutti questi motivi, la fonte principale su cui mi sono basato sono le numerose grida sull'argomento promulgate dai governatori spagnoli lungo tutto il periodo che abbraccia oltre 170 anni di dominazione spagnola e milanese. È doveroso premettere che, trattandosi di applicazione di pene in antico regime, si deve sempre tenere presente la non automatica coincidenza tra legge scritta e prassi, nonché il fenomeno dello scarto tra pena prevista, a volte comminata, e pena poi effettivamente eseguita. Pertanto, pur consapevoli del fatto che sia molto difficile valutare in che misura poi le grida venissero realmente e compiutamente applicate, tuttavia mi sembra che al di là della loro ripetitività e della frequenza, forse vana, visto i risultati di cui si dirà, con cui venivano promulgate, possano essere comunque una spia in qualche modo indicativa per accertare l'esistenza e l'intensità con cui un reato si verificava o una certa figura di reo delinqueva. Sono da intendersi per vagabondi tutti quelli li quali, cito, o forestieri o del paese, non possedendo stabili o defetti dalle cui rendite possano mantenersi, né avendo esercizio, impiego o mestiere alcuno, vanno vagando riducendosi agli casoni, stalle e cassine, anche sotto pretesto di chiedere elemosina, e nelle città vanno per le strade, piazze, oziosi, frequentano i ridotti, circoli dei giuochi e ciarlatani, osterie, bettole e bordelli. Questa è l'eloquente definizione di vagabondo, così come appare in una relazione del 1699, che in poche parole sintetizzava appunto il modus vivendi dei vagabondi sia di campagna che di città. Ma per arrivare a una definizione di tale puntualità si sarebbe dovuti passare, come vedremo, attraverso numerose accezioni, spesso anche con confusioni di figure e di ruoli. Non poche gride, infatti, di volta in volta avevano messo insieme i bravi ai mendicanti, i vagabondi ai banditi, i poveri ai forestieri e agli zingari. Questa caratteristica, che evidenziava senza dubbio quella contiguità di cui dicevamo all'inizio, fra diverse figure sociali di devianti, metteva comunque in luce anche una certa difficoltà da parte dell'autorità a focalizzare specificatamente i percorsi degli stessi presunti rei in relazione alla legislazione. Come dicevamo più sopra, sebbene durante il periodo spagnolo la questione del vagabondaggio si sia acuita soprattutto in termini quantitativi, tuttavia il fenomeno era già presente nel precedente periodo sforzesco. Tra la fine del 400 e i primi decenni del 500, infatti, i deputati della sanità precisavano che molti, cito, montanari e vallerani mendicanti vengono in città e per il vivere e il dormire il loro male esiste il pericolo che poteria da qui seguire qualche contagio di peste, e si comandava di uscire entro un giorno dalla città e entro 3 giorni dal ducato, pena la forca in caso di inadempienza. Anche appunto il periodo precedente sforzesco si ripetono le grida analoghe, e appunto queste enunciazioni le ritroveremo pari pari nel successivo periodo spagnolo. Questa sostanziale continuità si ritrova infatti per esempio nell'ordinanza emanata nel 1546 dal presidente conservatore della sanità, in cui si stigmatizzava, cito, l'eccessivo numero di caritoni, zoli, furfanti, zaratani e altre varie sorte dei mendicanti forestieri presenti in questa città, anche qui per il pericolo che si potessero introdurre dei contagi. Anche questi devono essere espulsi entro 4 giorni dalla città. C'erano alcuni luoghi, naturalmente, nella città, cioè l'intera città era, la situazione era probabilmente di vagabondaggio era generalizzata, ma c'erano alcuni luoghi come il Duomo, Piazza Castello, l'Ospedale Maggiore, in prossimità delle porte delle città e delle chiese, dove il fenomeno era ancora più accentuato. Salto alcune descrizioni di questi luoghi. Ecco, una cosa interessante e anche magari divertente: la situazione preoccupava tra l'altro non solo le autorità cittadine preposte al controllo di poveri, mendicanti e vagabondi, ma anche gli abbati dell'Università dei Merzari, che si rivolsero per una questione al vicario di provvisione, il quale emise un'apposita ordinanza. Questi lamentavano che molti, cito, bigolotti che van per la città con scatoloni a vender bindelli, scufie, redini, tele ed altri simili cose, provocano non pochi inconvenienti, poiché alcune donne, attirate da allettamenti di vanità, rubano le case per comprare da loro. Ed inoltre rimarcavano che questi venditori ambulanti compravano le merci dai bottegai cittadini e le rivendevano a maggior prezzo, poiché quanto siano facili ad essere ingannate le donne, ognuno lo sa. Ma il problema, certamente più grave, sempre secondo la descrizione dei Merzari, era che questi tali, per essere vagabondi e non tenere certa e ferma stazione, commettono fraudi e non si trovano per punirli. Ed inoltre, con l'occasione di entrare in casa ad ognuno, sotto colore di vendere bindelli e scuffie, commettono altri mali. Avevamo accennato più sopra la figura dei mendicanti forestieri, in generale sempre malvisti dalle autorità, per essere sospettati di essere veicoli di epidemie, di essere reduci da condanne a loro inflitte nei paesi di origine e di esercitare il vagabondaggio travestendosi a volte da pellegrini. Anche qui le descrizioni si sprecano, per esempio questi venivano accusati di dormire lordamente e timmucchi e la mala qualità dei cibi che per forza conviene credere che usino ed abbiano da usare fa con ragione reputare molto facile che se ne cagionino e scoprano, se non vi si pose qualche avvertenza e tremedio, molte infermità pericolosissime di contagione. Il controllo sui forestieri era quindi ancora più capillare. Infatti anziani, osti, affittacamere, ufficiali che presidiavano le porte della città erano tenuti a segnalarne l'arrivo e la permanenza, mentre si esortavano a vigilare barcaioli e traghettatori che lavoravano sui fiumi ai confini dello Stato. Anche qui riassumo brevemente, i forestieri che arrivavano in città erano tenuti a cioè gli osti e gli affittacamere che ospitavano appunto i forestieri che arrivavano in città erano tenuti a mandare delle relazioni in cui veniva citato il nome, il cognome, lo scopo della permanenza in città, se avevano armi, cavalli, eccetera. Venivano coinvolti appunto in queste notificazioni anche gli anziani. Nel corso di tutto il 600 questa struttura di controllo si irrigidisce, si amplifica, si fanno anche controlli incrociati tra osti da una parte e anziani dall'altra per vedere se poi le liste coincidono. Si esorta i forestieri a fare delle autonotificazioni da loro stessi, cioè a presentarsi alle autorità entro 8 giorni in cui, dal momento in cui erano entrati in città, e così via. Di un qualche interesse ci sembra la grida del 1641 appunto sui forestieri, nella quale si richiedeva, oltre al fatto che dovessero specificare le motivazioni della loro permanenza in città, anche di descrivere le caratteristiche somatiche del richiedente.
Non c'era la fotografia.
Ecco, ci sembra di grandissimo interesse questa cosa, perché al di là della sua reale applicazione dimostrava che le autorità, almeno in quel momento, cercavano di trovare una soluzione a quello che fu nelle società di antico regime il rilevante problema dell'identità e quindi della riconoscibilità di un reo, ostacolo in cui si imbattevano le forze preposte al controllo e la repressione di vagabondi e di banditi in generale. Infatti le grida con gli elenchi di quelli con nomi e soprannomi in calce, le notificazioni dei forestieri approntate dagli osti e dagli affittacamere, le liste dei poveri e dei mendicanti preparate dagli anziani, scontavano il fatto che era ovviamente facile per tutti quelli che devono essere in qualche modo schedati o menzionati perché ricercati dalla giustizia, dare un nome falso contando sulla totale impossibilità di approntare controlli specifici. E infatti a questo proposito, 50 anni dopo, nel 1689, si minacciava una pena di 2000 scudi a chiunque forestiero avesse ingannato le autorità, tacendo, mutando, alterando alcune espressioni di nome, cognome, patria o luogo e di dove fosse originario. Tra i vagabondi, tra i forestieri naturalmente erano compresi anche gli zingari, considerati la più perniciosa gente che venga in questo stato, su cui c'è tutta una legislazione naturalmente ad hoc, per i quali era prevista la condanna alla galera per gli uomini e la frusta in pubblico per le donne. Ecco, tutta questa normativa relativa ai mendicanti forestieri si può in pari modo trovare molto simile anche per i vagabondi locali. Adesso vi risparmio le descrizioni e mi preme solo precisare che nell'ultimo ventennio del Cinquecento cominciano ad essere promulgate delle grida in cui vagabondi, bravi e banditi vengono nominati unitamente, almeno nelle enunciazioni generali. Questo si può mettere in relazione al fatto che a cavallo tra 5 e 600, questo periodo, per il quale anche gli studiosi sono concordi, è indicato senza dubbio come quello più interessato dalla diffusione del banditismo e conseguentemente dal fenomeno dei bravi, sui quali però naturalmente questa tematica oggi non mi soffermo. Quanto alle magistrature preposte al controllo di poveri mendicanti e vagabondi nel milanese, esse erano diverse anche se non facevano riferimento a una sola autorità centralizzata. In primo luogo possiamo ricordare il capitano di giustizia, che era il punto di riferimento per tutte le occorrenze di polizia, sia di sicurezza che giudiziarie. In secondo luogo vanno menzionati il presidente e i conservatori della sanità, da cui dipendeva il commissario per i poveri vagabondi, sulle cui competenze però si hanno scarse notizie, oltre appunto agli anziani, ufficiali delle porte che ho già citato. Forse per questa frammentarietà di autorità preposte poco o niente cambiò nella Milano spagnola. E mi preme citare un attimo, se ho ancora un po' di tempo, un piano che non fu mai realizzato negli anni 70 del 600, che si proponeva di dividere i poveri in quattro, di obbligarli ad autoregistrarsi presso l'autorità, e in questo modo, con questo censimento, sarebbero stati divisi in quattro parti, in quattro gruppi omogenei: tra quelli che erano totalmente infermi ed inabili, tra quelli che invece erano infermi ma abili a vagabondare o eventualmente a fare qualche lavoro, e quelli invece che sani, ma dalla dapocagine colti, vanno mendicando alla scrocca, leggendo Vita oziosa e vagabonda. Ecco, salto naturalmente il percorso studiato che è stato in modo eccellente studiato dal professor Noto, dal professor Sannoni e dagli altri interventi che mi hanno preceduto sulle questioni relative alla nascita, formazione e strutturazione dei luoghi pii nel corso del periodo spagnolo e con tutte le vertenze anche giurisdizionali tra potere laico ed ecclesiastico, e cito soltanto tre istituti che in qualche modo, il cui percorso può avere appunto in qualche modo attinenza al problema di cui sto trattando. In particolare l'ospedale Ospizio dei Poveri Vecchi, che fu fondato alla metà del Cinquecento, come è noto, ma che più tardi si apposta per ricoverare i mendicanti, ma che si trasformò in un ricovero per anziani. L'ospedale della Stella, fondato sotto gli auspici del Borromeo, che anche questo nel secondo decennio del Seicento si trasformò in un asilo per fanciulli abbandonati, e infine all'istituto per scuola di confraternita di San Cristoforo per ciechi, zoppi e storpi, che per primo introdusse la differenza tra mendicanti autorizzati a mendicare per la città e quindi con una specifica licenza e bolletta con cui andavano in giro per la città, invece i mendicanti appunto non autorizzati che potevano essere puniti. E vengo alle conclusioni. Il periodo della dominazione spagnola nel milanese si sarebbe così concluso senza un'accettabile soluzione al problema della povertà, anche perché appunto questi tre istituti poi ebbero in realtà un peso relativo nel ricovero numerico, dal punto di vista numerico del milanese. Allora, il periodo della dominazione spagnola e milanese si sarebbe così concluso senza un'accettabile soluzione al problema della povertà e conseguentemente a quello della mendicità e del vagabondaggio, anche perché, come è stato osservato in proposito, nessuna politica di assistenza o di internamento poteva riuscire a cancellare il pauperismo. La causa di questo sostanziale fallimento risiedeva nel fatto che le autorità avevano affrontato la questione quasi solamente come un problema di ordine pubblico e quindi di repressione di coloro che erano fautori in vario modo di disordini, non intervenendo più di tanto, se non con privilegi ed esenzioni ai luoghi pii, in relazione ai numerosi problemi sociali che erano all'origine del fenomeno. Emerge inoltre evidente, e l'abbiamo visto scorrendo le grida, la difficoltà e la sostanziale impotenza dei governanti spagnoli a cogliere e reprimere le violazioni specifiche delle leggi in relazione a determinati soggetti sociali. Questi infatti, sebbene si configurassero secondo posizioni soggettive e diverse, erano in realtà, come si è già detto, contigui, tanto che la loro posizione a volte diventava interscambiabile anche solo nell'arco di una stagione, a seconda delle diverse congiunture economiche che facevano variare la soglia della povertà. Infatti il mestiere di vagabondo, tra virgolette, malgrado la presenza di molti impostori, su cui il Camporesi appunto ha studiato, fu in epoca moderna quasi sempre frutto di un duro bisogno, non di libera scelta, come per esempio risulta da una lettera del Presidente del Senato Maggi al Governatore in data 1695, dove si affermava che a Milano in quegli anni molti poveri, non tam libidine ozi, quam defectu opifici, vacui et famelici vagantur. Tuttavia, anche se in questo periodo non si era ancora arrivati in maniera precisa a una netta definizione del reato di vagabondaggio e a una chiara delineazione penale, si può dire che si avvicinò in qualche modo, poiché associando l'esistenza vagabonda alle violazioni delle norme stabilite, tale reato faceva lentamente il suo ingresso nella coscienza giuridica del tempo. Ma il fenomeno del pauperismo e del conseguente vagabondaggio era in realtà strutturale, senza principio né fine, perché connaturato per certi versi ai cambiamenti della società stessa. Scusate. Infatti questa, evolvendosi verso radicali mutamenti economici, tra cui la sempre maggiore dipendenza dall'economia cittadina e dal lavoro, per molti mesi all'anno degli immigrati dalle campagne, la distribuzione palesemente disuguale delle disponibilità economiche e la fluttuante disponibilità di cibo nelle aree urbane, andava crescendo di fatto nelle zone rurali come in città, dove le categorie sociali diventavano sempre più proletarizzate e si accrescevano ai suoi margini. Scusate. In questo modo si vennero sempre più affacciando sulla scena persone che per sopravvivere potevano essere condotte alla questua se non a piccoli furti. In conclusione si deve dunque sottolineare che nel milanese, in epoca spagnola, la salvaguardia dell'ordine pubblico e quindi la repressione di ogni forma di mendicità e di vagabondaggio da parte dell'autorità coesisteva di fatto, come abbiamo visto ieri e stamattina con gli altri relatori che mi hanno preceduto, coesisteva di fatto con lo sviluppo delle istituzioni di assistenza e con la carità attuata di luoghi pii, anche perché l'immagine medievale del povero si era sbiadita, ma non cancellata, e quindi con una convivenza tra carità ed espressione. Grazie.
Ringrazio Riva di questa sua panoramica sulle magistrature e sulla legislazione di contenimento del problema del vagabondaggio, del povero ozioso o comunque espulso dalla società. Un problema grossissimo che anche oggi si pone, il controllo degli immigrati. E in un altro senso, invece, l'accentuazione che egli ha posto e che risponde chiaramente alle schemi dell'età moderna, per cui lo Stato è soprattutto impegnato alla difesa dell'ordine pubblico e quindi ha una funzione fondamentalmente repressiva e non assume responsabilità invece organizzative e sociali. Grazie di queste sue indicazioni puntuali e appunto su largo raggio, e diamo ora la parola al dottor Cosmacini. Fra poveri matuati la gestione della sanità. Viene qui ora affrontato un altro dei grossissimi problemi dell'età moderna, il problema della difesa della salute della popolazione. Un problema che è stato ampiamente affrontato dall'età moderna e di cui egli ci dà ora una chiara panoramica. Grazie.
Grazie, signor Presidente. Nella Milano spagnola dell'età borromaica e del 600 ulteriore, ampie sacche di paupere, infermi, di malati e di poveri senza troppa distinzione tra infermità e indigenza, erano lo specchio nel quale si riflettevano le maggiori fortune o le ricchezze dei ceti privilegiati. In questa mia lettura non tratterò propriamente della gestione della sanità, come è detto nel programma, ma cercherò di mettere a fuoco alcuni metodi o modi da parte della medicina di far fronte ai problemi sanitari di queste ampie sacche di popolazione povera e inferma. E in parallelo cercherò, ma credo non ne avrò il tempo, di delineare le trasformazioni indotte nello stesso secolare periodo nelle figure dei curanti, cioè nelle figure socio-professionali e socio-culturali di quanti, medici o infermieri, chirurghi o barbieri, erano preposte alle cure dei malati e dei poveri. Diciamo anzitutto che nel 600, dal rapporto che viene a crearsi tra un'arte antica, l'ippocratica arte della cura, e la scienza moderna, la galileiana scienza della natura, iatrofisica e iatrochimica, nasce quel modello medico che fonda l'indirizzo osservativo, descrittivo, scompositivo, analitico della medicina attuale. Esso, come noto, consiste in una suddivisione, classificazione sia della patologia in parti analitiche, le singole malattie considerate come entità indipendenti, sia dello scibile medico in frammenti di sapere accostati e talora staccati, le singole discipline specialistiche. Accanto a questa neonascente prospettiva di sviluppo, esiste nel 600, già in fase di realizzazione, la prospettiva di un intervento medico sul malato che, superando l'immobilismo bloccante il povero nella sua condizione di miseria malattia dentro i vecchi ospizi e asili, apre la strada all'ospedale moderno inteso come luogo elettivo di analisi e cura di diagnosi e terapia. Già nell'arco del Cinquecento la sommaria distinzione intraospedaliera tra medicina interna, esercitata da chi si interroga sulle cause recondite dei morbi, volgendosi soprattutto alla cura degli organi interni e delle febbri, e medicina esterna, esercitata da chi si rivolge soprattutto alla cura delle malattie esterne o cutanee e delle ferite, febbri, ferite, entrambe per F comenzano le due grandi categorie di mali, è venuta articolandosi in una più variegata serie di specifiche competenze. Accanto alla chirurgia medicamentaria, propria di chi fascia e impomata, fa unzioni e frizioni, pratica toccamenti e toccasana, e accanto alla chirurgia ferramentaria, propria di chi opera con ferro e tigne, cioè incide vene e bubboni o applica coppette e cauteri, si attesta la chirurgia meccanica, più complessa, come quella di chi usa apparecchi che vanno dalle semplici stecche applicate con bende e chiare d'uovo che rapprese si irrigidiscono per acconciare le ossa rotte, i concia ossa, a congegni più complicati con corde e verricelli per ridurre deformità come il gibbo o il collo torto. E altre figure di curanti si consolidano: quello di taglio, che perfeziona la norcineria a vantaggio dei pietranti affetti dal mal della pietra, cioè da calcolosi vescicale; quello per medicare il male dei capi neliputi, che perfeziona la tosatura dei barbieri con la disinfestazione della tigna, la tigna favosa che è affezione parassitaria del capillizio nei bambini sporchi; quello che riduce gli allargati, che perfeziona cioè con cinti e cinture la tecnica dei braghieri, esercitata a vantaggio dei portatori di ernia o laparocele. E in tutto l'arco del Cinquecento è venuta perfezionandosi e specializzandosi l'arte di dare l'onto agli ammalati, cioè di praticare l'unzione cinerea con argento vivo o mercurio, o viceversa di spalmare la pelle con decotto di legno santo o guaiaco ai pazienti affetti da mal francese, cioè dalla epidemia secolare, la sifilide. Nel corso del Cinquecento, nell'ospedale maggiore di Milano, si è avuto modo di mutare più volte il metodo di cura del mal francese, talora abolendo il legno santo in quanto causa di effetti collaterali indesiderati, tal'altra abolendo il mercurio in quanto causa anch'esso, come si scrive, di molti inconvenienti. Guaiaco e mercurio, legno santo e argento vivo si sono alternati e ancora si alternano nel Seicento nelle considerazioni di medici e infermieri. La cura del decotto e la cura delle unzioni, l'una e l'altra applicate a malati gravi o meno gravi, l'una e l'altra praticata da curanti cauti o spregiudicati, si esercitano entrambe nello spazio aleatorio compreso tra i limiti incerti di una terapia ridotta a placebo o a benefica suggestione e i limiti altrettanto incerti di una terapia marginale assecondante ma talora contrastante la cosiddetta gran forza medicatrice della natura. Curanti cauti e rispettosi del malato, curanti spregiudicati e meno rispettosi. I problemi della efficacia curativa si intersecano allora come oggi con i problemi della umanizzazione. Sul finire del Cinquecento non mancano le testimonianze di una umanizzazione che potremmo definire igienista e dietetica, collegata a una consistente efficacia sanitaria e a una non meno consistente efficienza ospedaliera. Il vitto, la biancheria, le coperte finirono con l'essere eccellenti, le medicine erano tante numerose quanto strane, il cerusico non aveva riposo né di giorno né di notte e nemmeno alla domenica, e ancora i poveri infermi sono trattati in maniera affatto signorile, sono provvisti di medici e farmacisti ed alimentati con cibi nutrienti e bevande generose. Questa del vitto nutriente e del vino generoso è un'annotazione ricorrente e quasi un'idea fissa che esprime consapevolezza dell'importanza primaria in degenti spesso più malnutriti che ammorbati di un'alimentazione a base almeno di buon pane e di buon brodo, integrata da quel fondamentale liquore terapeutico che è il vino, nelle sue molte varietà e preparazioni. Vino mirabile, indicato negli ingorghi biliari e atrabiliari, e dunque contro la colera e la melancolia. Vino cordiale, alla borragine e melissa, nonché drogato, indicato un po' per tutti i mali. Vino la cui anima o quinta essenza è detta aqua vitae, perché ristora i malati, ridà forza ai convalescenti e tiene lontana la morte dai vecchi. In un'epoca in cui l'attenzione medica è insistentemente portata sulle vie aborali e in cui gli effetti dei mezzi curativi, bibite acquose, purghe, clisteri, sono controllati nei vasi di creta degli orinali e delle seggette, non minore attenzione è portata sulla via orale e su quel tanto o poco cibo che vi transita. Così il beneficio della cura può essere completo, non solo evacuativo, ma anche corroborante. Più variegato il panorama della pulizia. Dalla pulizia ammirevole che incanta taluni visitatori alla sudiceria di uomini e cose in cui si imbattono altri. Gli opposti categoriali del pulito e del sudicio sono peraltro improponibili sia come termini di riferimento cronologico sia come poli di riferimento geografico dell'igiene ospedaliera del XVII secolo. Nel primo, come nel tardo Seicento, al nord come al sud della penisola, gli ospedali erano infatti luoghi igienicamente ambigui, espressivi, prima che di efficienze o carenze sanitarie, di una igiene corporale perennemente in conflitto con una sorta di mentalità idrofobica che pervadeva la società. La diffidenza, se non la repugnanza, verso l'uso igienico dei liquidi l'allontanava da abluzioni liberatorie e purificatrici. Bagni caldi e bagni freddi, ha scritto Camporesi, subirono un lungo declino, una prolungata eclissi. Sopravviveva, con oculate prescrizioni e dettagliate procedure, il bagno terapeutico tiepido. Scusate, aqua vivimus. Tale mentalità idrofobica, nel corso del Seicento, si provvede di una nuova base scientifica, facilmente raccordabile al senso comune. Alla base dell'idrorepellenza igienica non c'è più una questione di squilibrio umorale provocato dall'immersione nei liquidi. C'è un problema di pori corporei resi beanti e penetrabili dalle abluzioni e dai lavaggi. In tempi di grandi, ricorrenti epidemie, i semi di pestilenza sono visti entrare per questi pori, attraversare gli infiniti minimi meati del corpo aperti al contagio. La loro pervietà, favorita da aspersioni e immersioni, è precondizione endogena della patologia particellare esogena solidista. Ancor prima che Leibniz faccia dell'uomo una monade, la iatrofisica secentesca previene le malattie umane chiudendo porte e finestre dell'organismo. Pori e meati devono restare chiusi, obliterati, bloccati. Bagni e lavaggi sono una pratica pericolosa che può costar cara. Anziché detersa, la pelle deve essere oliata, impomatata, protetta da creme astringenti aromatizzate che turino gli sbocchi dei canalicoli corporei e neutralizzino con profumi gli odori e sudori di una sporcizia utile. Ogni regola ha le sue eccezioni. Per le abluzioni indispensabili degli occhi e delle mani si ricorre all'acqua fredda che accentua lo status strictus, ma si eviti l'acqua calda che facilita lo status laxus. Nella pratica de speciali si scrive che gli occhi sono di natura acquea e per questo si devono lavar con acqua fresca e non calda, e che lavarsi le mani in acqua calda fa male alla salute perché apre i pori onde il calor naturale si dilata fuori, e da fuori arrivano i seminaria, i semi di pestilenza. Se l'Epicureo Asclepiade, medico del secondo secolo avanti Cristo, è ritornato in auge con la sua teoria fisiopatologica del ristringimento e rilasciamento dei pori, l'etica epicurea, che identifica la virtù col piacere, è contrastata da una morale che svaluta o condanna ogni aspetto edonistico, anche quello che fa del bagno una voluttà. Ha scritto ancora Camporesi: il piacere dell'acqua veniva associato a ludiche pratiche a sfondo venereo, sentito come trasgressione alla norma morale oltre che al precetto medico. Infido piacere dei sensi, allettamento ad atti impudichi. Di tale svalutazione risentono anche i bagni. Fioriti in età romana e decaduti in età cristiana, mille années sans un bain, dirà Michelet, sono rifioriti nel Rinascimento per toccare i vertici registrati nella copiosa letteratura cinquecentesca De Balneis, ma decadono di nuovo nel Seicento in un'età che vede decadere la cultura del corpo con le sue esigenze comprimarie o voluttuarie. Balnea vina venus consumant corpora nostra. Sesso a parte, i bagni sono come il vino, rivalutati solo in quanto mezzi di un intervento, quello medico, che si propone di ricondurre il corpo deviante alla norma. Risorse straordinarie, terapeutiche appunto, non ingredienti ordinari del vivere quotidiano, mezzi di cura per malati o consumi di lusso per ricchi. Proprio quando una nuova idrologia medica, sollecitata dalla chimica, dalla protochimica secentesca, guarda all'acqua non più come un mero veicolo del caldo e del freddo, ma come a un mezzo vettore di salutifere particelle in essa disciolte, si pensi alle acque minerali, agli studi di Paracelso, in Carinzia, nel Tirolo, di cui si parlava prima con Politti, a soprattutto al sorgere di questo interesse per queste acque che, sgorgando dalla terra, ricchi dei sali, dei metalla, portino in superficie a disposizione degli utenti dei principi sotterranei, diabolici, una ideologia extrascientifica guarda ai bagni pubblici come a luoghi equivoci di promiscuità sessuale e di tentazione, dove nettezza e salute rischiano di farsi immondezza e peccato. È un'ideologia strisciante anche in ambito ospedaliero, dove, ad esempio, il servizio di lavare i piedi ai malati può essere visto più come meritorio atto di umiltà da parte dell'infermiere che come doveroso atto igienico a vantaggio dell'infermo. La pulizia degli uomini, malati e loro addetti, e la nettezza dei luoghi sono condizioni preliminari della umanizzazione dell'ospedale, ma non esauriscono il problema. Igiene ospedaliera, organizzazione sanitaria e pratica dell'assistenza sottendono un complesso di comportamenti umani che vanno ben oltre l'aspetto del lavare e del nettare. In quanto segno appariscente immediato è quello che con la magnificenza architettonica manda in visibilio i visitatori stranieri e tuttavia non esaurisce l'interesse di chi, fra costoro, guarda anche alle strutture e ai modi di funzionamento degli ospedali, alla loro amministrazione e gestione, ai loro bilanci, o di chi, ancor più in profondità ed al di dentro, è interessato al problema antropologico della malattia, povertà, sventura. Nell'arco del Seicento, come è noto, numerosi sono i viaggiatori d'oltremanica ed d'oltralpe che esprimono incondizionata ammirazione per l'ospedale maggiore di Milano, capace di 4.000 ricoverati, come annota Thomas Coryat nel 1611. A Milano, una picciola città quasi utopica, rifondata a metà Seicento grazie alla donazione testamentaria di Giovanni Pietro Carcano il Ricco, con una risidenza di 4.000 ricoverati e con gli infermi contagiosi isolati nel lazzaretto extra urbis muros, sembra realizzare le astratte idealità di Thomas More, quelle idealità echeggiate da tutti quei viaggiatori, ricordo, rifacendomi al convegno di parecchi anni or sono a Cremona, John Raymond nel 1648, John Ray nel 1665, Raymond Lassells nel 1670. Più realisticamente, questa picciola città quasi utopica corrisponde in modo ancora una volta esemplare alle concrete esigenze sentite a Milano come altrove di un controllo istituzionalizzato di quelle che sono ritenute le due grandi devianze, malattia e povertà, due devianze accorpate come forse non mai dalla congiuntura epidemiologica ed economica secentesca, in un tutt'uno che l'ideologia sublima a sventura, non più provvida, ma a cui provvedere con i mezzi dell'assistenza e dell'ordine pubblico. Degli ospedali italiani, l'aspetto ufficiale, aulico, è così dai visitatori stranieri celebrato, costituiva solo una faccia della medaglia. L'altra faccia è la realtà dell'assistenza sperimentata e vissuta dal povero e dal malato in maniera evidentemente drammatica, ma che non toglie affatto credibilità all'ipotesi che negli stessi ospedali italiani, ancora nel Seicento, i ricoverati stiano meglio o meno peggio che in altre parti d'Europa. Io prego il Presidente di dirmi quando devo concludere.
Al massimo 5 minuti.
E allora io vi volevo parlare dell'opera Pia di Santa Corona,
che
e non ve ne parlo.
Che è importantissimo.
Va bene. Se vuole gliene parli, mi fermo qua. La lasciamo per gli atti e concludiamo allora, rinunciando a quella seconda parte di cui vi avevo detto nelle premesse.
Cioè,
l'organizzazione interna dell'attività ospedaliera non ha ancora nel 600 quella struttura piramidale che la caratterizzerà successivamente, né si è ancora costruita quella sovrastruttura psicologica che troverà supporti ai due livelli principali medico e infermieristico della scala gerarchica, rispettivamente nell'autoritarismo di molti medici e nel servilismo di molti infermieri. Se i sottoposti sono servi degli infermi, non sono però servi d'altri. Il loro rapporto coi medici non è ancillare, ma di comunicazione. Tra i loro doveri è anche quello di preparare ogni giorno un'accurata relazione della giornata del malato da consegnare ai medici. La loro funzione primaria è quella di svolgere un'assistenza di tipo continuo, in grado come tale di riempire i vuoti che si spalancano, allora come oggi, alle attese e alle ansie del malato per la inevitabile discontinuità della presenza del medico. Questa mitologia infermieristica si deve confrontare con la realtà. Dall'inizio alla fine del 600 si avvicendano nel servizio di assistenza dell'ospedale maggiore di Milano tre diverse confraternite di religiosi. Ai fate bene fratelli succedono i ministri degli infermi, detti frati tapini. Poi nel 1632 ai tapini succedettero i frati della Croce Violata, che ci dice chi si è occupato dell'ospedale, della storia di questo ospedale, non bastarono o non fecero buona prova. In seguito a iniziative di volontari l'assistenza cominciò a migliorare per la più stretta soggezione e obbedienza che il servente laico ha verso il medico e i suoi insegnamenti, finché si giunse a riconoscere la necessità che anche i serventi avessero una cultura elementare in materia di assistenza e anche sulla anatomia umana. Prima nozioni anatomiche non erano richieste. A secoli di distanza si ripropone in quest'altro ambito il processo di secolarizzazione già attraversato dal mestiere di medico. Una vera umanizzazione del rapporto col malato esige infatti, tanto per il medico quanto per l'infermiere, che all'antropologico farsi prossimo, per usare una bella espressione del cardinal Martini, si unisca uno specifico operare tecnologico in grado di assicurare prestazioni non soltanto efficienti, ma anche e soprattutto efficaci e possibilmente premurose. Nel 1687 l'Ospedale Maggiore di Milano istituisce una scuola di anatomia e chirurgia, ma due altre norme importanti vengono emanate in quello scorcio del secolo. La prima, che non sia nominato servente chi non sappia leggere e scrivere. La seconda, che non solo i giovani da avviare alla professione medica e chirurgica, ma anche i barbieri, sottobarbieri, consegnieri e gli stessi serventi siano iscritti alla scuola di anatomia e non possano ottenere promozioni se non l'abbiano frequentata con assiduità e profitto. Scienza e umanità. il binomio ottocentesco del positivismo medico può essere retrodatato. Sono categorie perenni sottese alla professione in qualsiasi tempo a cui deve uniformarsi ogni curante. Grazie.
Grazie, dottor Cosmicini. Questa sua esposizione, che ha toccato con tanta sensibilità umana e tanta perizia scientifica un problema che rimane ancora sovente senza risposta: qual è il progresso della medicina? Quali le convinzioni in questa età moderna? Un progresso molto lento, molto faticoso, con progressi e regressi che si moltiplicano, ma che a poco aprono la possibilità di una innovazione che scende a fondo nella cura dell'uomo, ma anche, è stato sottolineato, non solo importanti le strutture, importanti chi opera in queste strutture, e quindi questo rapporto di uomo a uomo, che è uno dei momenti fondamentali per ritrovare fiducia nella vita. Grazie.